I promessi sposi. Il romanzo inizia con la trascrizione di un manoscritto del 600 che il Manzoni finge di aver ritrovato, ma alla fine rinuncia all'impresa perché la lingua risulta di difficile comprensione. Continua però la finzione, affermando di voler trascrivere il romanzo dell'anonimo secentista in lingua fiorentina corrente. Don Abbondio, il curato di un paesetto nei pressi del lago di Como, passeggia sereno lungo un sentiero di campagna, recitando il breviario. Ad un tratto si accorge di essere atteso da due bravi, loschi personaggi al servizio di un prepotente signorotto, Don Rodrigo, i quali gli impongono di non celebrare il matrimonio di due giovani fidanzati, Renzo e Lucia, né domani né mai, pena la morte. Don Abbondio è terrorizzato, si chiude in canonica e ordina a Perpetua, la sua serva, di non aprire a nessuno. L'indomani Renzo si reca in canonica per gli ultimi preparativi del matrimonio, ma Don Abbondio, con varie scuse, esprimendosi anche in lingua latina, riesce ad ingannarlo, affermando che manca ancora qualche documento. Renzo si rassegna, ma subito dopo incontra Perpetua e scopre la verità. Tornato indietro, minaccia il sacerdote, ma questi è più terrorizzato da Don Rodrigo che da Renzo. Quindi il giovane si reca a casa di Lucia per dare la triste notizia. Qui viene a scoprire che Don Rodrigo ha tentato di sedurre la ragazza. Renzo allora ricorre alle vie legali e si rivolge ad un grande avvocato, l'Azzecca Garbugli, ma si rende subito conto che questi è al servizio di Don Rodrigo, quindi deve abbandonare l'impresa. A questo punto Lucia decide di rivolgersi per aiuto a Padre Cristoforo, un santo frate cappuccino, il quale prende a cuore il problema dei due giovani e decide di affrontare il signorotto proprio nel suo palazzo per convincerlo a lasciare in pace i due fidanzati. Ma l'impresa fallisce. Allora Renzo, con l'aiuto di due amici, tenta il matrimonio clandestino, ma anche questo tentativo non ha successo. Anzi, durante la notte, i bravi di Don Rodrigo cercano di rapire Lucia. Avvertiti da un ragazzo, Renzo, Lucia ed Agnese, la madre di Lucia, si rifugiano nella chiesa dei Cappuccini, dove li aspetta Padre Cristoforo, che, venuto a conoscenza del tentativo del rapimento, ha convocato i tre in chiesa, dove comunica loro di avere già trovato una soluzione. Devono fuggire dal paese. Lucia e la madre devono recarsi a Monza, affidate alla protezione dei Cappuccini, mentre Renzo a Milano, anche lui affidato ai Cappuccini. Per i tre fuggitivi l'allontanamento dal paese è straziante. Da questo momento inizia la lunga separazione dei due fidanzati. Il padre guardiano del convento di Monza affida la ragazza e la madre ad una potentissima suora, Gertrude, figlia del feudatario della città, il principe. Qui inizia la lunga storia della monaca, costretta a farsi suora a causa della barbara usanza del maggiorascato. La vita della suora in convento sarà burrascosa e avrà anche dei rapporti sentimentali con un giovane, Egidio, e pur non essendo la badessa, in pratica sarà proprio lei la più alta autorità del monastero, proprio perché figlia del principe. Mentre Lucia è bene accolta da Gertrude, Renzo giunge a Milano, si reca al convento dei Cappuccini, ma non trova padre Bonaventura, a cui padre Cristoforo lo aveva affidato. Il ragazzo, nell'attesa del ritorno del frate, si inoltra verso il centro della città, da dove provengono grida tumultuose. In pratica, Renzo trova Milano in rivolta a causa di una durissima carestia. A questo punto il Manzoni inserisce nel romanzo la lunga storia della carestia nel milanese, la fame del popolo, le rivolte e gli assalti ai forni. Renzo, senza volerlo, viene coinvolto nel tumulto della città, diventa paladino della giustizia sociale e non si accorge che la polizia lo tiene d'occhio, perché considerato uno dei capi dei rivoltosi. A sera, una persona gentile, in realtà una spia della polizia, lo accompagna ad una locanda e al risveglio viene arrestato. Ma la sua prontezza di spirito fa sì che venga liberato dalla gente in rivolta e da questo momento inizia la sua lunga fuga verso il fiume Adda, che segna il confine tra lo stato di Milano e quello di Venezia. Il giovane riesce a passare il confine e nel territorio di Bergamo trova lavoro presso il cugino Bortolo. Intanto Don Rodrigo non si dà pace, vuole impadronirsi di Lucia e chiede aiuto all'innominato, un potentissimo fuorilegge. Interviene allora Egidio, l'amante di Gertrude, che riesce a convincere la monaca a tradire Lucia. La ragazza viene rapita dai bravi dell'innominato e portata al castello del loro signore, il quale solo al vederla sente un forte turbamento interiore. Lo hanno colpito soprattutto le parole della ragazza. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. È il momento della svolta nel romanzo. L'innominato non riesce a prendere sonno per tutta la notte. Il peso dei suoi innumerevoli delitti lo opprime, arriva persino a pensare al suicidio. Ma la presenza misericordiosa di Dio si fa strada nella sua anima. Al mattino sente un suono festoso di campane. Come mai? Si informa e gli riferiscono che in paese è arrivato il cardinale Federico in visita pastorale. Allora una forza interiore lo spinge ad incontrare il prelato. Lucia trascorre una notte terribile, è sconvolta e terrorizzata. Allora si rivolge alla Madonna e le offre in voto la sua verginità in cambio della sua liberazione. Non sposerà più il giovane fidanzato. Intanto in paese avviene il drammatico incontro tra il cardinale Federico Borromeo e l'innominato. Questi si accusa di tutti i suoi delitti, non crede che Dio possa perdonarlo, ma le parole del cardinale lo rassicurano. L'amore di Dio verso i peccatori non ha limiti. Il terribile signore scoppia in un pianto liberatore e tutto si conclude con un forte abbraccio tra il cardinale e l'innominato. A tutto ciò segue la liberazione di Lucia, affidata ad uno spaventatissimo Don Abbondio, che non si fida della conversione del terribile signore. La gioia della ragazza è immensa e finalmente può riabbracciare la madre Agnese. Renzo però non si dà pace e decide di tornare nel Milanese sfidando il mandato di cattura. Vuole ritrovare la sua fidanzata. Qui il Manzoni inserisce la storia della peste del 1630 nell'ambito della guerra per la successione nel Ducato di Mantova e del Monferrato e della discesa dei Lanzichenecchi in Italia. Nella sua incessante e premurosa ricerca di Lucia, Renzo viene scambiato per un untore ed è costretto ad una fuga precipitosa sino al lazzaretto di Milano, dove spera di ritrovarla. Nel lazzaretto incontra padre Cristoforo, che con altri frati, a rischio della vita, servivano gli appestati. L'incontro di Renzo e fra Cristoforo è commovente, ma il giovane mostra sentimenti di vendetta verso Don Rodrigo. Il cappuccino ne è fortemente turbato e lo conduce dentro una capanna, dove giace proprio Don Rodrigo morente. Allora Renzo, pentito, prega insieme al frate per il suo vecchio nemico. Su suggerimento di padre Cristoforo, il giovane va alla ricerca di Lucia nel recinto riservato alle donne e ai bambini e finalmente la trova. La ragazza ha avuto la peste e ne è guarita, ma l'incontro tra i due giovani è sconvolgente. Lucia conferma a Renzo la decisione di rinunciare al matrimonio perché ha fatto voto di verginità alla Madonna. Renzo rimane turbato e smarrito e chiede l'intervento di padre Cristoforo, il quale, grazie al potere conferitogli dalla Chiesa e al consenso di Lucia, scioglie la giovane dal voto. La gioia dei due giovani è grande e danno inizio ai preparativi per la festa del matrimonio, che quasi per contrappasso avverrà proprio nel palazzo di Don Rodrigo, ormai proprietà di un marchese suo erede. Dopo il matrimonio, i due giovani ed Agnese si trasferiscono in un paese nel territorio di Bergamo, dove Renzo, insieme al cugino Bortolo, compra un filatoio. Gli affari adesso vanno bene e finalmente i due giovani sposi raggiungono la felicità. Nascono anche alcuni bambini per la gioia dei genitori e della nonna Agnese. La parte finale del romanzo è molto importante. I due giovani sposi fanno un resoconto di ciò che hanno imparato dalla loro storia d'amore e da tutte le disavventure che hanno dovuto affrontare. Renzo ha imparato molte cose e specialmente di non andarsi a cercare i guai. Alla fine i due giovani concludono soprattutto che i guai nella vita spesso vengono per causa nostra, ma tante volte, nonostante i comportamenti più giusti ed onesti, vengono ugualmente. Però la fiducia in Dio li addolcisce e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione del romanzo manifesta il pensiero del Manzoni, quello che egli stesso definisce il succo di tutta la storia. Per il nostro autore, il male non si può interpretare semplicemente come punizione divina. All'interno della storia dell'uomo, il dolore non è facilmente spiegabile, però la fiducia in Dio ci aiuta a sopportarlo e lo rende utile per la salvezza eterna. È quel concetto che lo stesso Manzoni definisce la provvida sventura.